Sì, sapete quali sono le mie intenzioni per questo anno? In qualche modo di confrontare i punti di vista filosofici sulla natura, quelle che tecnicamente chiamiamo le filosofie della natura, no? Con le etiche. Noi siamo abituati da un lato ad una società in cui la scienza, intesa come conoscenza esatta, ecco, della natura, e dall'altra l'etica, la morale, diciamo che siano in qualche modo distinte. Io intendo studiare invece la relazione che di volta in volta si è stabilita tra il punto di vista no, filosofico dei filosofi, quali rispecchiavano una cultura, no? Le pratiche, i modi di agire, ecco, i modi di agire. Penso che il problema sia attualissimo. Parliamo tanto di una natura sempre più snaturata, no? Parliamo di inquinamento, di polluzione, parliamo, no, di un assalto, no, dell'uomo attraverso, in particolare, la tecnica, no, le tecniche, alla natura, e quindi è piuttosto diffusa l'idea, un'idea ecologica, ecologistica, secondo cui sia non solo possibile ma anche necessario intervenire per ripristinare più possibilmente un equilibrio e una armonia naturali perduti proprio a causa del progresso scientifico, no? Proprio a causa dell'emergere, dell'affermarsi di una razionalità, la razionalità occidentale, la razionalità scientifica occidentale, no? Che si fa iniziare, mi sentite da dietro? Sì? Che si fa iniziare come pensiero, no? Come pensiero scientifico della natura, a partire dalla rivoluzione scientifica, no? Del XVI-XVII secolo, no? Da quella che storicamente nella storia della scienza si chiama rivoluzione copernicana, no? L'affermazione della scienza nuova. Prima in astronomia, appunto, con Copernico e Keplero e Galilei, con Galilei e poi Newton, no? In tutti gli ambiti della cosiddetta natura. E una concezione di un tipo di conoscenza della natura strettamente collegata allo sviluppo della tecnica, no? L'epoca è sempre quella del salto, no? Di qualità dalla scienza, dal sapere tradizionale, no? Intendo per sapere tradizionale il sapere premoderno, no? E salto dal sapere tradizionale al sapere, appunto, moderno, alla scienza moderna, in contemporanea con lo sviluppo politico ed economico-sociale, no? iniziato a partire da questo punto di vista, dall'espansione, dall'apertura, no? dell'Europa agli altri continenti, no? al nuovo mondo, all'Asia, i viaggi, le scoperte geografiche, le colonizzazioni, no? il progressivo aumento delle importazioni, delle esportazioni, il commercio, la rivoluzione industriale, no? L'industria, la macchina a vapore, il treno, no? la civiltà del ferro, del carbone, no? del petrolio, le guerre, le guerre moderne, le guerre contemporanee, le tecniche applicate alla distruzione di massa, no? delle retrovie e delle città, no? le tecniche mostruose, no? in ultima analisi, che volte non soltanto a colpire i manufatti, no? a volte a colpire anche le risorse naturali, il napalm, no? una natura che progressivamente in questi ultimi secoli si pensa essere no? stata coinvolta, no? in questo processo di insieme di conoscenze di produzione trattino distruzione, no? di produzione trattino distruzione, no? quindi società dei consumi, ma anche possibilità di enormi distruzioni, no? Ecco, noi pensiamo questo, infatti è presente nel mondo, no? questa coscienza. Ultimamente i grandi si sono incontrati, no? avete visto, per cercare un accordo sulle emissioni, no? di sostanze nocive che possono mettere in discussione addirittura il clima ormai, no? e quindi la salute stessa della Terra, del pianeta. Ecco quindi che l'umanità si pone il problema, se lo pongono in tanti, no? relativo alle implicazioni e alla ricaduta dell'aumento della capacità produttiva, no? dell'umanità in relazione alle sue conoscenze. E quindi si pone il problema della relazione proprio, diremmo, spirituale, no? La relazione tra l'intelligenza, no? se lo spirito è intelligenza, tra l'intelligenza dell'umanità, degli uomini e la natura. Ma questo è abbastanza comune, questo discorso. No? E tanto è vero che se non si mette a questione la natura, molto difficilmente si riuscirà a realizzare i miglioramenti che si esigono, no? in questa situazione. Noi appunto abbiamo le nostre scuole, spendiamo per le nostre scuole, io uomo di scuola, e cosa faranno, ecco, i nostri figli, i nostri nipoti, ecco, cosa faranno domani? una volta che hanno acquisito quelle conoscenze, quella razionalità, giorno per giorno noi lavoriamo, proprio come uomini di scuola, penso stesso, facciano tutti gli operatori, no? Diversi livelli, università. E io ho la consapevolezza, quando sono in classe penso, ma cosa faranno? Cosa sarà tra 20 anni, tra 30 anni, tra 40 anni? Riguardo a questo problema, riguardo a questa questione. Basta semplicemente porre il problema e basta semplicemente chiedersi, chiedersi di ripristinare quell'armonia a cui facevo riferimento prima, ripristinare una natura. E poi il problema che penso sia filosofico è questo: ma che relazione effettiva c'è tra l'uomo e la natura, ciò che l'uomo chiama la natura? Che relazione c'è tra, appunto, la nostra intelligenza, tra ciò che i greci chiamavano logos, no? La nostra ragione, che è anche che è parola, no? E che denomina le cose stesse, è la natura. Che relazione c'è tra la nostra ragione e la natura, così come noi la chiamiamo? Che cosa intendiamo per natura? Che cosa si è inteso per natura nella storia dell'Occidente? Dato che per il processo storico ormai è abbastanza diffuso, con tutte le differenze culturali, no? Presso civiltà extraeuropee, extraoccidentali, ma si sta diffondendo anche in parti lontane del mondo e lontane culturalmente, e si sta imponendo, penso in particolare la Cina, con tutto il peso che ha già oggi e che avrà tra 10, 20, immagino tra 50 anni, e 50 anni passano velocissimi, no? E noi lo sappiamo. Ma lì si sta imponendo una razionalità che una razionalità che fa i conti, che ha fatto i conti con la nostra, e quindi assorbe elementi della nostra, come in altre culture analoghe. Ecco, il punto è questo, la questione è questa. Ripensare il significato di natura, rileggere ricostruire i significati intorno a ciò che noi chiamiamo oggi per natura, noi riteniamo che possa essere un'attività, no? Un esercizio. Lo scorso anno, studiando gli stoici, vi ricordate, parlavamo di esercizi spirituali, no? Può essere, anzi lo era per gli stoici, quando riprenderemo il discorso degli stoici, può essere l'esercizio utile è proprio per dar adito alle nuove pratiche, pratiche proprio, volte, no, con tutta la gradualità necessaria a migliorare la relazione uomo-natura, no? A renderla questa natura, ecco, più vivibile ad aiutarla a continuare ad essere viva, no? Più viva. Quindi la prima questione che affronteremo è proprio questa. Physis, no? Dove viene il termine fisica, no? È il termine col quale i greci denominavano la natura, cioè nei testi della letteratura greca e poi in particolare nei testi filosofici, la filosofia, che sapete che è nata in Grecia, physicae techne, no? L'arte della fisica, poi fisicoi, poi fisiologoi, tutti questi termini stavano a indicare coloro che si interessavano e che studiavano, che intendevano studiare la natura, la natura, physis, la natura. Che cosa intendevano per natura? Ciò che intendeva Aristotele, che ha poi, come dire, definito il quadro logico, semantico, scientifico, no? Per tanti secoli, per più di 2000 anni, fino appunto alla rivoluzione scientifica, ciò che intendeva Aristotele per physis, qui ho la fisica di Aristotele, no? Ciò che intendeva Aristotele era ciò che intendevano i presocratici. Era ciò che intendevano filosofi vissuti 2, 3, 4 secoli prima, oppure intendevano, Aristotele già intendeva qualcos'altro. Per non parlare poi, prima ho citato gli stoici, o andando indietro, Platone. No? E quando ci sarà la rivoluzione scientifica, che cosa del vecchio paradigma è veramente saltato? E che cosa invece è rimasto? Tanto che si è abitualmente portati appunto a parlare di una cultura occidentale, no? Di una cultura occidentale, di un punto di vista occidentale, no? Un punto di vista occidentale sulla relazione uomo-natura. Che cosa è rimasto nonostante fosse stata operata una rivoluzione, proprio un rovesciamento, si dice. In questo caso il termine rivoluzione inteso proprio come rovesciamento del paradigma precedente. Cosa è rimasto nella filosofia della natura, nella concezione della natura, guardate, moderna e contemporanea? Quali sono stati e quali sono oggi i termini del dialogo, del confronto, dello scontro tra le diverse opinioni? Ecco. Il testo di riferimento bellissimo che io vi consiglio è questo qui, è sempre il mio maestro, è Pierre Hadot, no? Il quale ha studiato gli stoici antichi e le filosofie del tardo antico in particolare, a cui ho fatto riferimento lo scorso anno con i testi su Marco Aurelio, su Epiteto, no? Ecco, vi ricordate Seneca, ecco, è questo libro intitolato Il velo di Iside, storia dell'idea di natura. Pietro Citati, che immagino che molti di voi conoscano, dice di questo libro: un libro bellissimo, tutti lo possono leggere, storici della filosofia e del costume, scienziati della natura, uomini religiosi, scrittori, pittori e quei lettori vaganti e amabili che balzano da Montaigne a Leopardi, da Tolstoi a James, come se cambiassero cavallo, no? Facilmente. Ecco, è un testo questo che, a partire dall'esegesi di una celebre sentenza di Eraclito, la sentenza, no? è questa, a cui adesso faremo riferimento nella lettura, nella rilettura per alcuni di voi, no? Per molti di voi anche dei frammenti di Eraclito. Eraclito, in una sentenza che pare abbia addirittura portato al tempio di Artemide a Efeso nell'Asia Minore, sapete che il tempio di Apollo, no? era a Delfi, e l'altro grande santuario era quello di Artemide ad Efeso, quindi un dio a Delfi e una dea, la dea Artemide, Artemide poi nella teogonia, cioè nella no? Nel Pantheon, no? Latino sarà Diana. E pare che Eraclito abbia portato questa sua massima al tempio di Artemide. La massima è: la natura ama nascondersi, questa è la traduzione che poi è presente in tutti quanti i testi, la natura ama nascondersi. A partire dall'esegesi di una celebre sentenza di Eraclito, Pierrot ripercorre l'intera storia dell'idea di natura, questo testo, dall'antichità alla fine dell'età moderna, dai presocratici ad Heidegger a Wittgenstein. Nel corso di 25 secoli, l'aforisma eracliteo, la sentenza, sapete che erano definite aforismi, proprio per il carattere proprio molto chiuso, sintetico, laconico, in qualche modo, e oscuro, col quale erano scritti. Ecco. L'aforisma eracliteo ha espresso e al contempo influenzato la disposizione dell'uomo nei confronti della natura, ha un atteggiamento prometeico, che noi ritroviamo, si dice essere diventato dominante, no? nella scienza moderna, a partire proprio dalla rivoluzione scientifica, e qui pare che il responsabile più che Galilei, no? sia Francesco Bacone, Lord Francis Bacon, no? L'uomo deve impossessarsi di natura per domarla e trasformarla, atteggiamento proteico. A questo atteggiamento, l'atteggiamento prometeico, si oppone una attitudine orfica, che noi possiamo ritrovare in tanti ambienti ecologistici oggi, un'attitudine orfica. L'orfismo è stata una religione misterica e popolare, accompagnandosi alla religione dominante, che era la religione delle polis, quella, no? del Pantheon più conosciuto. Una attitudine orfica, cioè solo il poeta, Orfeo che era un poeta, un chitarrello, solo il poeta o l'artista possono sollevare il velo dei misteri della natura. E l'espressione il velo di Maya, no? Per esempio, no? È un'espressione che si ritrova in tanta filosofia moderna e contemporanea a partire da Schopenhauer, no? Vi ricordate quando abbiamo studiato Arthur Schopenhauer, no? E in tanti romantici, per esempio, no? La natura è come se avesse un velo, no? Come se avesse un velo. Perché si vela la natura? E nel momento in cui si ha la consapevolezza che la natura si vela, è velata, è sacrilego strappare il velo, anche soltanto tentare di strappare il velo alla natura, di volta in volta, ecco, questo frammento, questo aforisma di Eraclito, la natura ama nascondersi, ma ripeto, adesso vedremo un po' i diversi significati alla luce degli studi filologici, anche ermeneutici, è servito a spiegare le difficoltà della scienza. Uno, cioè, c'è una grande difficoltà a conoscere la natura e quindi la scienza è in difficoltà proprio perché la natura ama nascondersi, proprio perché la natura nasconde dei segreti, ha dei segreti, segreta, no? E allora se la scienza si trova davanti a degli ostacoli, deve superare degli ostacoli, questo dipende dall'essenza stessa della natura. Oppure a criticare la violenza fatta alla natura dalla meccanizzazione del mondo, oppure a spiegare l'angoscia dell'uomo moderno per il suo essere nel mondo. Cioè, noi siamo in questo mondo, no? La frase essere nel mondo è molto heideggeriana, no? No? Va bene, il Dasein, no? L'esserci che è nel mondo, in vetta. Siamo nel mondo, ma in un mondo natura, la cui essenza resterà sempre nascosta, perché quanto più noi tentiamo di tirare il velo, tanto più si ricopre, no? nella sua essenza particolare, e questo ci provoca l'angoscia, no? L'angoscia esistenziale. L'angoscia di non poter cogliere l'essere. Ecco. E allora, ripeto, io vorrei leggervi le prime pagine di questo libro, ma prima ancora leggervi gli aforismi, no? Più significativi con cui, ecco, si fa iniziare questa storia dell'idea di natura, questa storia della filosofia della natura, perché il modo di concepire, avete capito, il modo di concepire la natura determinerà, su quello possiamo anche poi discutere, determinerà il comportamento dell'essere umano. Allora dice Adò, Per capire l'aforisma di Eraclito, dobbiamo tentare di capire le tre parole che lo compongono. In greco è physis, cryptestai, philei, la natura. Physis vuol dire natura, adesso vedremo. Sole soltanto natura, adesso vedremo. Cryptestai vuol dire nascondersi, no? Vuol dire anche qualcosa, può voler dire qualcos'altro. Filei, che vuol dire quella mare? Quell'ama, no? Ecco, qui lo studio ermeneutico, in qualche modo, ci può permettere di capire come in un lasso di tempo certamente è lungo, no? Sono 2-3 secoli, dicevo, dai presocratici, no? A Platone, ad Aristotele, sia avvenuto un mutamento nel modo di concepire la natura, sul termine physis. E allora, per capire l'aforismo di Eraclito dobbiamo tentare di capire le tre parole che lo compongono. Innanzitutto va detto che questo tipo di frase, col termine philein, amare, è piuttosto frequente in Eraclito, ma lo era anche nei tragici greci, oppure nello storico Erodoto, come quando si legge in un verso il vento, ma lo diciamo anche noi, il vento ama soffiare. Vabbè, diciamo anche noi, vabbè, io amo leggere, ecco, va bene, ecco, amo la lettura, nel senso amo leggere, nel senso. Ma nel senso di ha la consuetudine, no? Quel ama ha la consuetudine di soffiare. Oppure come si legge in Democrito è un altro filosofo del presocratico, è il filosofo che ha dato inizio con Leucippo alla scuola atomistica, secondo cui la natura, anche qui questo termine che vedrete con tanti significati, la natura delle cose è costituita da atomi materiali in moto, che si uniscono e che si dividono a caso, no? E dando inizio e fine nella processualità del crescere e del decrescere, no? Alle cose stesse, agli eventi del mondo. E dice Democrito, proprio grazie a quelle discipline, cioè si riferiva alla musica e alla lettura, il senso dell'onore ama svilupparsi. Anche qui il termine amare in greco, no? Significa si sviluppa abitualmente alla consuetudine di, no? Alla consuetudine di. Per cui la parola ama, che noi alla lettera intendiamo come un verbo indicante un sentimento, no? Non indica qui appunto un sentimento, ma una tendenza abituale, un processo, un andar avanti alla lettera, no? Processo significa questo, un andar avanti, quasi per forza di inerzia, no? Un andare avanti inerzialmente, diciamo, che si produce necessariamente o frequentemente. Ma qual è allora il soggetto di cui viene detto che ha tendenza a nascondersi e che abitualmente si nasconde? Il soggetto della frase, no? Che ama filei, no? Nel senso qui abbiamo visto, potrebbe essere processuale, no? Di nascondersi, se cryptestai significa alla lettera, nascondersi. Soggetto è physis, parola che al tempo di Eraclito ha un senso variegato. Eraclito siamo tra il VII, VI secolo a.C. Ha un senso variegato, ma non significa certamente la natura come insieme o principio dei fenomeni. Di sicuro non significa questo. All'epoca i sensi della parola sono principalmente due. Vedete come lavora. No? Cioè, io voglio sapere da dove viene questa idea di natura che noi abbiamo in una cultura che è la cultura, che noi diciamo la cultura occidentale. Partiamo dai primi scritti, no? E cerchiamo di capirne il significato, allora significato. E vediamo un po' che cosa è successo in relazione ovviamente ai cambiamenti, no? Che hanno accompagnato lo sviluppo del pensiero filosofico. Allora, dice, i sensi della parola erano principalmente due. La parola physis indica da una parte la costituzione, la natura propria a ogni cosa, e dall'altra appunto il processo di realizzazione, di genesi, di apparizione, di crescita di una cosa. Quindi da una parte la costituzione, come è costituito, no? Qualcosa, ogni cosa, no? Ovviamente naturale, qui dobbiamo pensare prima di tutto a un ente naturale, a un ente naturale, no? A un ente naturale. Prima ancora che è un ente artificiale a cui faremo poi riferimento. Quindi da un lato la struttura, potremmo dire, e dall'altro il processo, usavano indifferentemente lo stesso termine, physis. La prima accezione, il primo significato è chiaramente presente in Eraclito. Questi dichiara ad esempio che il suo metodo consiste nel dividere ogni cosa, cioè qui possiamo anche capire da dove anche deriva il metodo delle scienze occidentali, no? Ho fatto già più volte riferimento alla scienza moderna. Dividere ogni cosa, dice Eraclito, in accordo con la natura, no? Kata physin, no? In greco significa in accordo con la sua natura, con la sua natura, in accordo con la sua natura, che significa, dicendo probabilmente, dividere ogni cosa, no? Il verbo che noi utilizziamo scientificamente è analizzare, e anche il termine analizzare è un verbo di origine greca, no? Vuol dire ha lo stesso significato del verbo luo, che significa sciolgo. Sciogliere l'oggetto, ogni oggetto è complesso, un albero, una montagna, ma basta anche una piccola pietruzza, un po' d'acqua, no? Scientificamente diciamo una molecola d'acqua, no? Analizzarla vuol dire sciogliere il composto, ciò che è composto e tutto è composto negli elementi semplici, analizzare. Il procedimento opposto, no? È il procedimento sintetico. È il procedimento sintetico. Voi sapete che la scienza moderna, no? La scienza moderna si è proposta con lo stesso Galilei e poi con tutte le dovute differenze, no? Con Cartesio, cioè la scienza cartesiana, no? Attraverso il metodo risolutivo compositivo, no? Lo diciamo alla latina, no? risolutivo, il solvo, no? Sciogliere il composto negli elementi semplici per poi comporre, ricomporre, compositivo, il porre insieme, no? Tutti i dati, a tutti i dati e rimetterli insieme, con i termini che noi utilizziamo, che la scienza utilizza di origine greca, invece di dire risolutivo, diciamo analitico, no? Sintetico al posto di compositivo, no? E la razionalità moderna e contemporanea si fonda su questo metodo. Se io, se devo fare conoscenza della natura, intanto è per raggiungere due scopi. Uno, conoscere la natura, due, baconianamente si diceva, no? E prometeicamente, no? Cercare di utilizzare le conoscenze per poter manipolare, no? Per poter manipolare la natura, per poter produrre, no? Per poter produrre la tecnica, no? Per poter realizzare enti artificiali, no? Con lo scopo ovviamente di rendere più facile, migliore la nostra vita, no? E realizzare il compito che è un compito di specie, quello di vivere meglio, no? Cioè di sopravvivere, no? Una vita migliore. E i due momenti, quello risolutivo e quello compositivo, fanno parte integrante del metodo galileiano da una parte e del metodo cartesiano dall'altro. Questo c'è già in Eraclito, no? Il termine physis è un termine che indica da una parte la costituzione. E dall'altro abbiamo detto il processo di realizzazione. Il metodo consiste nel dividere ogni cosa in accordo con la sua natura, il che significa probabilmente dividere ogni cosa scoprendovi a quello che lui si aspetta, no? Sulla base della sua idea, no? Di natura, sulla base diremmo galileianamente di un'ipotesi, no? Cioè dell'andare a porre, no? A porre un pensiero intorno alla natura che certamente può essere verificato, no? Che deve essere verificato. Un'ipotesi, in senso forte qui ipotesi, quindi già una convinzione profonda. Qual è la convinzione profonda di un pensatore come Eraclito? È quella, questo l'abbiamo visto più volte, che ogni cosa è data, nel suo essere e nella sua vita, che è in perenne divenire, dalla coincidenza dei contrari. Cui, dice Ado, se si intende physis in questo senso, si potrebbe di conseguenza supporre che nascondersi, cryptestai, alluda alla difficoltà di scoprire la natura propria di ogni cosa. In Eraclito le parole cryptein, oppure il verbo medio cryptestai, possono avere infatti il senso di nascondersi alla conoscenza, va bene? O di nascondersi alla conoscenza, come quando egli parla dell'oracolo di Delfi, vi ricordate, l'abbiamo letto, io ce l'ho qui anche, dove dice dell'oracolo di Delfi che l'oracolo, cioè da qualche parte, è, vi ricordate, dice, non, l'oracolo non dice, no? Né nasconde, ma indica, semanei, va bene, è in greco, indica, cioè non dice né nasconde, ma indica. È perfettamente possibile dunque che il senso della sentenza eraclitea sia il seguente. È probabile, che se dice perfettamente possibile, perché poi vedremo altre ipotesi. La natura, intesa nel senso di costituzione propria di vita, no, d'essere di ogni cosa, quindi la natura in questo senso, come struttura, ama nascondersi, ossia la natura ama non essere, no? Non mostrare la propria struttura, no? Ecco, ossia non essere apparente, il non apparire per quello che è realmente. Donde viene in tutta la, direi in tutta la storia della filosofia e della scienza, la convinzione che un conto è la conoscenza opinabile, no? La chiamava Platone, la doxa, no? La conoscenza propria, la conoscenza comune, ecco. Altra cosa è invece la conoscenza scientifica dal punto di vista di chi è riuscito, con la forza del logos, a penetrare la natura delle cose e a coglierne l'essenza, no? A coglierne l'essenza e quindi a raggiungere la verità. Ricordate il discorso, no? Su Eraclito, su Parmenide in particolare, che abbiamo fatto nei nostri 10 anni, di tanto in tanto, e che vale sempre la pena ripetere. Come si dice verità in greco? Si dice aletheia. E anche qui nel termine, che per noi è un termine che deriva dal latino, no? Veritas. È un termine, è una parola positiva nel senso logicamente positiva, no? I greci invece mostrano nel proprio vocabolario di non avere come termine detto a positivo. Quando dico positivo, dico logicamente a positivo. Usano un termine che con la particella, no, negativa, va bene, ha l'alfa privativa, nega un concetto che si presenta con la sua possibilità, per quanto un concetto, no, quel concetto let, no, deriva dal verbo greco lantano, che vuol dire appunto nascondo, è il verbo, nascondo, e indica proprio il modo col quale i greci concepivano la verità, no? Il modo col quale i greci concepivano la meta di un processo di conoscenza, che era un processo di svelamento, a proposito di criptestà, no? Di nascondimento, di nascondere, e quindi di un nascondimento, no? Di un nascondimento dell'essere, no? Delle cose. Se usano, no, con il loro linguaggio un termine che noi traduciamo con verità, che è un termine che in sé è la negazione del nascondimento, della dimenticanza, anche perché l'antan è un nascondimento per dimenticanza, e questa idea in qualche modo sarà ripresa a Platone, no, nel momento in cui andrà a concepire il metodo, no, della conoscenza vera come un metodo che dovesse passare attraverso un lavoro di reminiscenza, un lavoro di ricordo, no, di qualcosa che è stato dimenticato, obliato, no? Quindi un processo di disvelamento, no, di qualcosa che è stato obliato. Vedete l'idea stessa che avevano i greci del sapere, no? della scienza e della verità, no? Però andiamo avanti, vedete come è bravo qui Adò a darci a rappresentare da diversi punti di vista la questione. Perché allora uno potrebbe dire che l'aforisma, no? L'aforisma, adesso lo posso dire in greco, no? Sempre, no? Physis cryptestai philema. Voglio dire, la natura, nel senso di costituzione propria della vita di ogni cosa, ama nascondersi, ossia non essere apparente, può avere due sfumature, nel senso che o la natura delle cose è difficile da scoprire, donde prima si diceva le difficoltà, è difficile da scoprire, oppure la natura delle cose richiede di essere nascosta e il saggio deve nasconderla. Questa è la posizione ancora più intrigante. Più intrigante. Cioè, physis cryptestai philei ama nascondersi, nel senso che è difficile da essere conosciuta, ma allo stesso tempo è la natura stessa che chiede ai conoscitori, no? Ai suoi conoscitori, di mantenere il segreto, donde viene il concetto di segreto di natura, no? Di segreti di natura, che accompagna tutta la storia della scienza, segreti di natura. E il saggio quindi deve nasconderla. Può darsi che sia così, che sia stato così per Eraclito, il quale anche individua appunto la forma espressiva aforistica, no? Come la forma giusta. Ecco, qui uso un termine etico, non dico la forma corretta, ma la forma giusta. Giusta nei confronti della natura. Ma proprio perché la natura ama nascondersi, è bene che i saggi, no? Oggi diremmo gli uomini di scienza, una volta conosciute le leggi della natura, il modo di essere della natura o le essenze stesse, magari, no, con una concezione realistica della natura, è bene che gli scienziati mantengano il segreto su quello che hanno scoperto e che mantengano il segreto, che se lo tengano per sé, no? È bene che non lo divulghino in giro, che la natura ama nascondersi, ama che la sua se stessa come struttura non vada rivelata, no? Rivelata, vi parliamo, no? Di una di una consapevolezza, di una della consapevolezza di non svelare, di non rivelare ciò che la natura è. E chissà che in un certo linguaggio criptico, un certo linguaggio anche particolare che la scienza si è dato, non sia ancora presente, no? Questa, non sia presente questa, questo atteggiamento, cioè un'attenzione non è l'essere gelosi dell'aver raggiunto le conoscenze sulla natura, ma l'essere consapevoli che la divulgazione dei segreti della natura, no? Oggi diremo le leggi della natura, possono essere pericolosi per l'uomo e per la natura e per l'uomo. Mi fermo un attimo. Capite meglio, anche con una pausa si può anche intervenire.
Ti viene in mente Einstein?
Cioè, prima il signore, al di là, ecco.
Puntando un po' del filtro, no? Quello che affermava sui punti, il suo divenire, questo uomo che non si bagna mai allo stesso fiume. Questo ama nascondersi, secondo me, cioè, io lo vedo più, c'è cioè una persona che ama fare una cosa, non vuol dire che la fa sempre. Ama nel senso che è affezionata alla natura, a nascondersi, questo non vuol dire che non si svela. Altrimenti, credo, proprio perché è un aforisma, avrebbe detto la natura si nasconde. Quell'ama, secondo me, visto che c'è un'analisi approfondita, allora sulla parola. E d'altronde è stato un po' precursore per oggi, no? Cioè il discorso che la natura, nel momento in cui cerchi di coglierla, di misurarla, è già, adesso c'è la quantistica, c'è la materia che è energia, cioè c'è questa novità forte, lui secondo me è stato anche molto intuitivo su questo. Quindi la natura non è vero che non mostra nulla di se stesso della sua struttura, secondo me. Ecco questo il pensiero che è.
Va bene, grazie. Poi, signora?
Niente, prima lei parlava del fatto che può essere pericoloso, io ho capito così almeno, il vedare la natura. Mi è venuto in mente Einstein e altri fisici quando hanno scoperto la struttura dell'atomo, ancora non so che si può fare con l'atomo, e quindi forse è stato meglio non arrivare a capire tutto e non divulgarla.
Se posso completare con delle informazioni relative a Ettore Majorana, fisico che faceva riferimento particolare a Ettore Majorana, cui ovviamente non si sa esattamente come sia andata a finire, perché a un certo punto, lei ricordava, è scomparso in un viaggio da Napoli a Palermo. E faceva parte del circolo di Painselma, no, del circolo che lavorava proprio qui negli anni 30 a Roma sull'energia nucleare, no, nella scuola di Fermi, e molte ricostruzioni fanno riferimento alla volontà, ecco, di celare quelle conoscenze realizzate proprio per il timore che messe in pratica, ecco, la ricaduta nell'ambito dell'etico, messe in pratica avrebbero provocato dei grandi disastri.
Le sei sorelle?
No,
sette sorelle. Sette sorelle.
E invece io volevo
penso
chiedere
che l'abbia voluto fare,
quando si dice la natura ama, in quel ama non c'è una volizione, non c'è la volontà di nascondersi, cioè se io amo qualcuno o amo qualcosa per cui a me sembrerebbe che la natura voglia nascondersi,
ecco.
Cioè darei questo, o quantomeno non lo scarterei fra le possibili,
ecco, vedete quanto
si può parlare
no, ma dico, su una, ecco, io semplicemente qui ho commentato una mezza paginetta, una paginetta di qui di Adò, che soltanto la posso darvi la ricapitolazione, ecco, alla fine. Quello che emerge, almeno dallo studio di Adò, intorno ai significati e poi quindi al mutamento di significato del termine physis, è il fatto che quando questi filosofi, poi non avevano neanche la consapevolezza di essere tali, saranno altri a chiamarli così, ecco, quando questi pensatori utilizzavano questi termini, badate bene, in gran parte li utilizzavano nei loro dialoghi o nelle lezioni o nelle loro sentenze, che erano sentenze in gran parte orali, ecco, prima certo si faceva riferimento al fatto che lui abbia depositato questa sentenza lì al Tempio di Artemide, ma in gran parte, ecco, tutti i frammenti, i testi dei presocratici facevano parte, come dire, di una comunicazione soprattutto orale, la scrittura è venuta dopo, probabilmente sono sentenze trascritte da allievi e poi quello che volevo dire è che la cosa essenziale è che il significato che noi oggi attribuiamo alla natura, soprattutto quando ci mettiamo la N maiuscola, no? Era un significato diverso, nel senso che ad un certo punto della storia dell'idea di natura, no? Dell'idea di natura, all'interno della filosofia di natura, è comparsa la personalizzazione della natura, tanto, a proposito di pittura, tanto da poter andare a definire, no, una iconologia, no, relativa alla natura, no? Ecco, laddove invece nei presocratici, ecco, fino ad Empedocle, nessuno aveva mai pensato, no, la natura come persona, ma, ed è quello che emerge qui, come costituzione, come processo. Ecco, vi leggo in modo che anche possiate, come dire, fare i conti con l'elenco delle possibili interpretazioni, perché quella a cui siamo arrivati in un commento puntuale è soltanto in qualche modo la prima. Lui dice, alla fine di questa analisi, ci sono cinque possibili traduzioni dell'enigmatica sentenza, il che ovviamente aggiunge mostra la difficoltà di comprendere Eraclito, l'oscuro, La prima, beh, è ovviamente il soggetto qui, no, che per ogni interpretazione sta per physis, no? Allora, la prima è la costituzione di ogni cosa, no? Non dice la natura come, non so, come divinità, o quindi come personaggio, no, la costituzione di ogni cosa tende a nascondersi, nel senso di è difficile da conoscere. La seconda, dopo una serie di discorsi, no, ermeneutici, la costituzione di ogni cosa, quindi fisi sempre intesa come costituzione, come struttura, no? Come struttura di ogni cosa, no? Di ogni cosa, vuole essere nascosta, non vuole essere rivelata in questo senso qui. Poi la terza, l'origine, ecco qui nella ricostruzione del filologico in qualche modo, no? Dei significati del termine physis, mostra che il termine physis viene utilizzato anche nella letteratura di quel tempo come sinonimo di origine. E allora l'interpretazione dell'aforismo è questo: l'origine tende a nascondersi, non la struttura, no? Ma l'origine di ogni cosa tende a nascondersi. Diremmo anche il principio, no? Vi ricordo che in tutti i manuali di storia della filosofia si dice che il problema delle origini della filosofia, dove già per Heidegger è già presente tutta la filosofia successiva, no? È il problema dell'archè. Archè in greco significa principio. Va bene, principio. E allora qui physis come sinonimo in qualche modo di archè, no? Quando si dice i presocratici si sono posti il problema dell'archè, ovviamente non a caso vengono anche in gran parte chiamati fisiologi, no? Fisici, cioè hanno cercato la natura nel principio, no? Hanno cercato di individuare la natura delle cose nel principio, individuando il principio. E vi ricordo che Talete ha identificato il principio, cioè diremmo la natura, no? Di tutte le cose nell'acqua, Anassimene nell'aria, lo stesso Eraclito dice fuoco, Empedocle nei quattro elementi, no? La terra, l'acqua, l'aria e il fuoco, e facciamo anche un ripasso, Anassagora le omeomerie, eccetera. Democrito, prima citavo Democrito, gli atomi, ecco, come principi, sono questi, la natura. Può essere che quando lui dicesse la natura ama nascondersi, cioè il principio elementare, no, di tutte le cose si nasconde. Allora, e nel senso, l'origine tende a nascondersi, quindi l'origine delle cose è difficile da conoscere, e basta ripetere, no, l'elenco delle arcai, no? Dei principi citati per Talete, per Anassimandro e così via, ognuno ha detto una cosa diversa. Quindi questo mostra, no? questa molteplicità, no? di principi, la difficoltà a conoscerli. Quindi la terza possibile traduzione è questa. Quindi non bisogna tradurre la natura ama nascondersi, ma l'origine tende a nascondersi, nel senso di l'origine delle cose è difficile da conoscere. Allora, il fisici dobbiamo pensare all'origine. Quarta, bellissima questa, dato che il verbo, dato che il verbo, la parola physis, lo dice anche Aristotele nella Fisica, pare che venga dal verbo fuo, che vuol dire apparire, far apparire, apparire, venire fuori. Quello in greco, tutti, ci sono tanti di quei verbi che indicano lo sbocciare quasi, no? Il venir fuori. Allora, physis come il ciò che fa apparire, ciò che spinge in qualche modo dal di dentro, un po' come, no? Che è con una metafora, quella hegeliana, no? Che è presente nell'enciclopedia di Hegel, il boccio, no, che si trasforma in fiore, che si fa fiore, che diviene in fiore, e ciò che fa apparire il fiore, no? dalla gemma lì, no? Dalla gemma floreale, che spinge, no? Ciò che fa apparire, non inteso come soltanto come non inteso come principio arché alla maniera di prima, no? Perché è un'altra cosa. È il ciò che fa apparire, il ciò che fa apparire,
porta praticamente.
E intendiamo anche, possiamo pensare anche come forza, ma è una forza interna, no? Immanente, no? È una forza interna. Questi sono tutti pensatori, diremmo, no? Utilizzando uno dei due termini della Dia, immanente, trascendente, l'immanenza della trascendente, queste sono tutte filosofie dell'immanenza. Non esistono. Non esistono. Cioè, ma poi non è una, come dire, una forza comune, perché ogni ente, come dire, in qualche modo ha una concezione molto vicina a quella ilozoistica, no? A quella. No, molto vicina a una concezione di forze, non dico semidei così, ma di forze presenti, immanenti alle cose stesse, ma ognuna con la propria, no? Ecco, questa forza, il ciò che fa apparire, ma la cosa bella è come si traduce quel cryptestai? Non nascondersi, ma ciò che fa apparire, no? Ciò che rende possibile, che spinge la gemma floreale a diventare boccio e il boccio a diventare fiore, ma questo in tutti gli esseri viventi, in tutti i viventi, no? E diremmo in tutti i non viventi, se tutto diviene, tutto scorre, pantarei, no? E tende a far scomparire, no? E questa idea tragica, no? Tragica della physis, no? Cioè di una forza che fa sì che il soggetto sia destinato di per sé al disastro, tragicamente, no? Cioè allo scomparire, fisicamente parlando, al dissolversi, al comporsi, tornando, no, ai due momenti, quello compositivo e quello risolutivo, a comporsi e al risolversi, no? Ecco, e in qualche modo può essere la cifra della vita. La vita che cos'è? È un comporsi, no? È un disporsi
per poi trasmutare
nelle forme, sì. No, nelle diverse forme dello stesso vivente, sì. No, pensiamo alle tre età, appunto, no? Che nella metafora del boccio è il boccio, il fiore e poi il frutto, no? hegelianamente ritorno lì. Comunque un farsi per poi disfarsi. No? Allora vedete che bello qui, eh? Quella, una lettura filosofica di questi tre termini. Cioè la natura non è altro che un farsi dell'ente di per sé per poi disfarsi. Bello, eh? Ciò che fa apparire tende a far scomparire, proprio ciò che fa apparire, che tende a far scomparire. Ciò che fa nascere tende a far morire.
L'ente torna in
secolo. Allora, ma quello che io vi chiedo di pensare è quali sono le implicazioni morali, etiche, no? Delle diverse interpretazioni. No? L'implicazione, la prima, è un conto, è per esempio questa quarta qui, no? Pensare alla natura, la quinta, pensa in termini, come dire, soggettivi, no? In relazione alla quarta che pensa in termini, come dire, riflessivi, no? In termini riflessivi. La quarta, quello che vi ho letto, è ciò che fa apparire, tende a far scomparire, anzi qua è attivo, no? Quindi c'è in noi, in tutto ciò che appartiene al mondo, no? Come la totalità degli enti, in noi c'è una forza, l'avete chiamata, ed è proprio quella forza che ci fa divenire, no? Dal venire all'essere allo scomparire dentro una concezione immanentistica, non vuol dire passare al nulla, no? Perché dal nulla nulla, no? Ma entrare nel gioco della totalità poi degli enti e dell'essere. Lì la quarta indica, come dire, una forza che afferra, no? E che trascina anche contro volontà, no? Perché il vivente può anche mostrare di opporsi, no? A quella forza c'è niente da fare, puoi fare tutti gli imbellettamenti che vuoi, no? Ma devi andare verso la dissoluzione, no? Ecco, puoi andare a tappare tutte le falle, ma prima o poi il sistema si dissolve. Dicevo, è la quinta, la forma è più, in qualche modo indica la presenza di un elemento soggettivo. Se noi traduciamo, come è possibile, dato l'uso nella letteratura dello stesso periodo, physis con forma, sinonimo di forma, cioè di apparenza in questo caso, non c'entra niente la forma aristotelica, l'apparenza, no? L'apparenza, la forma, tende a, sempre quel tendere a, certo sono d'accordo, non vuol dire sempre, ma di regola in qualche modo è la sua regola, è il suo modo di essere, no? La forma tende a scomparire, cioè ciò che è nato vuole morire,